Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Un uomo venuto da molto lontano, negli occhi il ricordo dei campi di grano, il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo. Per ogni altro uomo, un uomo venuto da molto lontano, stringeva il dolore un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore, la verità non muore. Un uomo che parte vestito di bianco, per mille paesi non sembra mai stanco, ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo. La guerra è la gente che cambia il suo cuore, la verità che muore. Guerra, fame e povertà hanno ucciso anche la dignità. Vai e ricorda questo cuore mio.
Vai e ricorda questo cuore mio.
Che Caino sono pure io. È arrivato il primo squillo di tromba, il mondo si ferma, c'è qualcosa che cambia.
Un popolo grida, noi vogliamo Dio, la libertà è solo un dono suo.
Tu apri le braccia, incoraggi i figli ad essere fratelli. Va dove l'uomo ha per sorella solo lepre e mosche sulle labbra. Vai e ricorda questo cuore mio.
Vai e ricorda questo cuore mio.
Che Caino sono pure io. Caino sono pure io.
Che carino sono io, dice, giusto? Che
non ti montare la
che
testa.
Che Caino, no?
Non ti montare la testa.
Amedeo Minghi, un uomo venuto.
Sai che c'è anche un fumetto lontano che si chiama Caino?
Caino.
Sì, sì, è proprio lui, non è.
È proprio Minghi.
Sì, esatto, è Amedeo.
Allora, no, adesso così sdrammatizziamo perché in realtà oggi commentiamo questa notizia.
Non
molto...
tocca il microfono che si sentono tutti scoppietti.
Commentiamo questa notizia molto triste.
Cioè l'Italia che ha perso 4-0?
No, della scomparsa di Giovanni Paolo II.
Pensavo l'Italia.
Allora, l'Italia ha perso 4-0, non mi risulta.
Perderà 4-0
tra
7 anni.
Perché questa, come voi ben sapete, è la puntata numero 12 di Adesso in Onda. Siamo a metà della prima stagione di Adesso in Onda. Al microfono Arnaldo Casali, in regia c'è Emanuele Lombardini.
Buongiorno.
Appunto,
non sono capace, non mi viene, per quanto mi sforzi.
Questa replica in diretta, no? Adesso scherziamo, vi spieghiamo, anche se ormai penso che i nostri ascoltatori sono abituati a questo tipo di follia, cioè sapete che noi siamo andati in vacanza, abbiamo concluso l'ottava stagione di Adesso in Onda.
Ma siccome siamo stupidi, siccome... ci piace stare in vacanza qui.
Esatto, siccome adesso sono iniziate le repliche, quindi da oggi noi cominceremo per tutta l'estate 2012 le repliche di Adesso in Onda. Come sapete, penso, se ci avete seguito anche le altre estati, noi abbiamo questo problema che nel 2005 non registravamo, la prima stagione del 2004-2005 non registravamo le puntate.
Perché la voce di Lombardini non veniva proprio esattamente bene.
E quindi non abbiamo le repliche, la registrazione delle puntate della prima stagione. Quindi le repliche della prima stagione le facciamo in diretta. Dal 2007 ormai, quindi sono 5 anni, in cui ogni anno facciamo una replica in diretta della prima stagione. Delle
e
puntate...
non ti hanno dato nemmeno il premio come Ternano dell'anno.
Neanche
cosa.
Quello.
Pensa, ingiustizia.
Quindi ogni anno appunto scegliamo una puntata particolarmente significativa. Quest'anno è un anno importante in realtà, Francesco, perché ci ricongiungiamo in qualche modo con le uniche due puntate di cui è rimasta invece una traccia. Siamo partiti dalla puntata 9, che era quella su Imbubeu, insomma, il leone si è addormentato.
Ah, quella me la ricordo. Dedicata
all'Africa. Poi abbiamo spaziato ogni anno, quindi abbiamo fatto sempre attorno a questa puntata.
Noi
quindi abbiamo fatto la puntata 9, poi la 10, poi la 7, poi la 8, poi la 11. Ora
la
siamo arrivati.
Battaglia navale, che è?
Esatto.
F9.
Adesso che siamo nel 2012, facciamo la puntata 12. La prossima, invece, che ascolteremo la settimana prossima, è l'unica puntata di cui abbiamo una registrazione integrale, che è la 13, quindi è quella che è venuta subito dopo, quindi molto
certo,
importante.
Dopo la 12.
Esatto. Proprio stiamo parlando, appunto, adesso stavamo scherzando, ma in realtà l'argomento è serio, perché appunto ci troviamo proprio nel momento cruciale della storia della Chiesa di questi ultimi 7 anni, cioè la morte di Giovanni Paolo II e il conclave che ha eletto Ratzinger. Quindi la puntata 13 che ascolteremo, che riascolteremo la settimana prossima, era proprio la puntata che qui con Emanuele, in cui avevamo proprio raccontato in diretta il conclave. E tra l'altro era proprio il giorno stesso in cui fu eletto Ratzinger, quindi noi la mattina abbiamo fatto anche dei pronostici, quindi potrete ascoltare un po' quello e vedere se ci avevamo azzeccato in qualche modo con Emanuele. Avevamo detto un po' quali erano i papabili, cosa si muoveva, eccetera, e poi il pomeriggio di quello stesso
lui
giorno fu eletto Ratzinger.
In realtà di essere un outsider Emanuele, poi non andò come lui voleva, ma insomma,
in realtà come vedrete
non
qui...
arriva però alla finestra, non potevano eleggerlo.
Come potrete poi vedere invece, a parte le battute interessate, perché Emanuele di
sono passati 7 anni, dai, si possono fare le battute. Dai.
Ti fava Emanuele per Ennio Antonelli, per il cardinale Umbro.
Infatti
anch'io
è
un
scomparso
po'.
Completamente dalla scena.
No, è interessante invece, Francesco, perché Antonelli, che allora era, ricordiamo, lui è di Todi, poi è stato vescovo di Gubbio, poi vescovo di Perugia, e infine poi è stato da Perugia andato a fare il segretario della Conferenza Episcopale Italiana, e da lì è diventato arcivescovo di Firenze. Quindi quando al conclave lui era arcivescovo di Firenze. Dopo l'elezione di Ratzinger, Antonelli è stato trasferito al Pontificio Consiglio per la Famiglia, è andato in pensione ora, proprio in questi ultimi giorni, e come sappiamo il suo posto è stato preso proprio dal vescovo di Terni, Vincenzo Paglia, che è diventato il nuovo presidente.
Tutto si ricollega.
Tutto si ricollega. Ed è interessante che ci troviamo a fare questa puntata, a raccontare il pontificato di Giovanni Paolo II, e quindi questa sede vacante che ha portato all'elezione di Ratzinger, proprio in un momento in cui abbiamo appunto l'ultima puntata di questa stagione l'abbiamo dedicata proprio alla partenza da Terni di Vincenzo Paglia, che è stato appena nominato appunto successore di Antonelli in Vaticano, e quindi anche qui ci troviamo in una situazione, no, a livello diocesano analoga, cioè abbiamo ci troviamo alla fine di un lungo e intenso governo, in quel caso papale e qui episcopale, così all'incognita su ciò che arriverà. Quindi la settimana scorsa abbiamo celebrato Vincenzo Paglia, vescovo di Terni dal 2000 al 2012, oggi celebriamo Giovanni Paolo II, papa dal 1978 al 2005.
Io ero in Sardegna, ero in Sardegna nel 78 con i miei genitori, ero piccolino.
Eri piccolino, in anch'io vacanza. Io anch'io ero in vacanza, non ricordo dove. Beh, non quando è stato eletto, no, in realtà, perché poi...
Tu eri piccolissimo, non piccolino.
Io avevo 3 anni.
Appunto, io già 10.
Appunto, in realtà eravamo in vacanza, credo, quando morì Paolo VI, che morì d'estate, e fu eletto Giovanni Paolo
I.
Poi, dopo appena un mese di papato, Giovanni Paolo I muore, e a ottobre invece viene eletto Giovanni Paolo II, ottobre 78, aprile 2005.
Ah no, hai ragione, ero in vacanza quando venne eletto Giovanni Paolo I.
Giovanni Paolo I.
Sì, non secondo, no.
E siamo un papato lunghissimo e intenso. Tra l'altro approfitto per dirvi che quest'estate, appunto, noi abbiamo questa, la scorsa settimana abbiamo fatto l'ultima puntata della stagione, questa appunto è una replica in diretta. Da giovedì prossimo ci spostiamo alle 10 di mattina e saranno invece repliche vere, quindi partiremo proprio subito con la puntata successiva a questa, quindi questa è la puntata 12, la settimana prossima ascolteremo la puntata 13, che è la puntata dedicata proprio al conclave, e davvero quella invece la riascolteremo la registrazione originale con tutti i nostri commenti sul conclave che si stava svolgendo e che si sarebbe concluso proprio quel giorno stesso.
C'è
in cui noi
Emanuele,
abbiamo fatto puntata,
quindi.
Con Emanuele,
che
appunto fa le sue... Io tifavo invece per il cardinale Hume, ricordo, e lui tifava per Antonelli.
E tutte e due avete sbagliato.
Beh, comunque no, ci avevamo azzeccato, perché io non ero contento, ma l'avevo ipotizzata invece l'elezione di Ratzinger. Poi ne avevo anche parlato, avevo anche anticipato quello che secondo me sarebbe stato il pontificato di Ratzinger. Poi riascoltandola potremo vedere quanto ci avessimo azzeccato. Dopodiché ci ascolteremo per tutta l'estate, per 3 mesi, le repliche, il meglio di questi anni, quindi repliche da tutte e 8 le stagioni, dal 2005, 2006, 2007, 8, 9, 10, 11 fino a 12, per 3 mesi, e a ottobre, come sempre, riprenderemo con la nona stagione, se nel frattempo il nuovo vescovo non avrà... ha chiuso adesso
tutti.
In onda ho chiuso Radio TNA
o anche estinto proprio.
Comunque,
fisicamente
qualche volta abbiamo sempre fatto anche delle puntate straordinarie durante l'estate, sicuramente ne faremo un paio, Francesco, perché quantomeno credo che l'arrivo del nuovo vescovo lo racconteremo, quindi siccome la nomina e l'arrivo del vescovo nuovo è prevista per settembre, noi anche se allora saremo ancora in replica, sicuramente faremo qualche puntata straordinaria. Tra l'altro proprio questa che facciamo oggi, la puntata 12, fu una puntata straordinaria di Adesso in Onda, proprio realizzata in occasione della morte di Giovanni Paolo II, e non era una puntata prevista diciamo della programmazione regolare. Nel frattempo però vi anticipo anche che per tutta l'estate, per 8 settimane, avremo anche, a partire da non domenica questa, ma fra 2 domeniche, giusto Francesco, avremo nei nostri ci prendiamo quindi 2 settimane di vacanza.
Facciamo esattamente 3 domeniche, perché questa domenica è esattamente l'8, il 15 neanche, il 22.
Il 22, quindi ci riposiamo per 2 settimane di domenica, e poi il 22 luglio partiremo con degli speciali che in realtà sono inediti in radio, non sono delle repliche, ed è la versione televisiva di Adesso in Onda. Sapete che quest'anno Adesso in Onda è approdato anche in televisione, tra l'altro proprio dopo questa puntata, dopo la puntata di giovedì, pago appunto per chi ci ascolta giovedì, alle 10.25 andrà in onda la replica in televisione su Teleterni della puntata dedicata all'Esorcista, molto interessante, quindi potrete vedere l'intervista a Padre Amort che vi abbiamo già proposto in radio, e anche quella all'esorcista della diocesi di Terni, Giuseppe De Bonis. Poi avremo anche Don Riccardo Mensuali, ancora segretario generale della Curia, anche lui in partenza con Paglia, e Don Roberto Bizzarri, cancelliere. E insomma, se vi interessa capire un po' meglio cosa c'è dietro noi gli esorcismi, che cosa è veramente un esorcista, ne avremo la possibilità in televisione alle 10.25 oggi su Teleterni. Ma invece appunto il programma si concluderà il 21, quindi proprio l'ultima puntata televisiva di Adesso in Onda sarà sabato, domenica 21, 22 mi hai detto, scusa.
22.
Domenica 22 luglio. Domenica 22
luglio
alle 14 su Televerdi ci sarà l'ultima puntata di Adesso in Onda dedicata al Teatro Verdi e la sera invece alle 22 del 22 luglio partiremo, ci sarà questa staffetta tra la versione televisiva e la versione radiofonica perché poi cominceremo a replicare le puntate televisive in radio. È una cosa che ci tengo, Francesco, è una cosa un po' buffa perché Adesso in Onda nasce ovviamente in radio, su Radio TNA e poi approda quest'anno alla fine di maggio in televisione. Approda in ogni senso, non soltanto come idea, come progetto, come formula, proprio anche come dire fisicamente, perché come sapete abbiamo trasmesso in televisione tanto materiale che abbiamo fatto qui in radio. Già la prima puntata abbiamo avuto, ti ricordi, Francesco, ospite Livia Torre.
Come no?
Qui in radio, poi
presidente del Cantamaggio.
Insieme al presidente del Cantamaggio, poi una sintesi dell'ospitata, diciamo, dell'intervista a Livia Torre è andata, l'abbiamo ripresa.
Livia Torre di casa a Teleterni.
Esatto. L'abbiamo ripresa e poi è andata in onda. E così tante abbiamo avuto anche Stefano Parisi. Quindi in televisione abbiamo sia riproposto, abbiamo reinvitato degli ospiti, abbiamo fatto un rifacimento, un remake di puntate radiofoniche, le abbiamo riproposte in televisione, e poi tante invece proprio materiale radiofonico l'abbiamo anche ripreso in video e poi riproposto in televisione. Adesso facciamo il doppio salto mortale perché appunto quelle puntate televisive, l'audio ovviamente delle puntate che abbiamo fatto in televisione lo riproporremo come speciale serale di Adesso in Onda, quindi ritorna a casa, come dire, Adesso in Onda che è partito dalla radio, è approdato in televisione e ritorna a casa, quindi avremo 8 puntate.
Non è che sei tu la particella di Dio, il bosone, sei tu?
No? Il bosone, ma il nome ci potrebbe... Quindi da domenica 22 luglio, 8 settimane in cui riproporremo le 8 puntate televisive di Adesso in Onda in radio, ore 22 domenica per gli speciali serali. Bene. Mentre l'estate, insomma, avremo queste repliche. Parliamo un po' allora anche di Giovanni Paolo II, giustamente, che è il tema della puntata.
Se che replica è?
Ecco, io qui ho preso, non so se vuoi qualcosa anche tu, Francesco, se puoi raggiungermi.
Se me l'avessi detto un attimo
sì,
prima,
è come
lui è
improvvisiamo
così,
sempre un po'. Ma intanto io ho recuperato un po' degli articoli che avevo scritto proprio in quei giorni, nei giorni del conclave, tra l'altro c'è anche proprio l'articolo dedicato proprio al conclave, vedo che qui c'ho un articolo che parte proprio, ci siamo, mentre comincia a scrivere Joseph Ratzinger, il decano, cioè il capo dei cardinali, il detentore della dottrina della Chiesa, come tale uno dei tre vice di Giovanni Paolo II, insieme a Ruini, vicario per Roma e per l'Italia, e Sodano, segretario di Stato, quindi vicario del Papa come invece capo del Vaticano, ha appena finito la sua omelia nella messa pro eligendo sommo pontefice, che in questa mattina di lunedì 18 aprile apre di fatto i lavori del conclave. Questo pomeriggio 115 cardinali elettori presenti a Roma, di cui, pensate, 113 su 115 cardinali elettori, 113 erano stati creati da Wojtyła e solo due, tra cui lo stesso Ratzinger, da Paolo VI. Quindi pensa, Francesco, che Wojtyła aveva la possibilità, 113 possibilità su 115 di avere un successore nominato da lui stesso, e invece ha beccato
uno dei due
su 115 che non era stato fatto da lui, perché Ratzinger era stato creato cardinale da Paolo VI in quanto arcivescovo di Monaco e poi era stato promosso a prefetto della congregazione. Sarà conclave lungo breve, ci si domandava, lo spirito non sbaglia mai, ripetevano i vaticanisti in televisione. E poi si ripensava a ciò che era accaduto nel 78, anche se appunto noi eravamo piccoli, certo non potevamo ricordarcelo. I papabili, sulle pagine giornali, nei corridoi del Vaticano, il conclave è iniziato almeno 10 anni fa, ma niente da stupirsi se il nuovo Papa non si è ancora trovato, visto che la maggior parte dei papabili di oggi 10 anni fa non erano nemmeno cardinali. L'unico a fare eccezione ancora una volta è lui, Ratzinger, cardinale dal 77, uno dei due elettori di Wojtyła, che elegge anche il suo successore. È anche l'unico papabile tra gli estremisti capace di raccogliere fino ad oggi ben 50 voti. Sembra adesso alcuni pronostici.
Estremisti perché non wojtyliano?
Beh, estremista sì, perché non wojtyliano, anzi, diciamo, rappresentava semplicemente un'ala estrema, cioè era il capo dei conservatori, non era un moderato Ratzinger comunque. È vero che la sua elezione resta molto improbabile, dicevo io, proprio perché di solito gli estremisti non hanno mai vinto al conclave, eppure insomma invece in questo caso sappiamo
com'è andata.
Ma
leggo qualcosa io,
volevo dire riguardo a ecco, credo di averlo già dimenticato quello che volevo dire riguardo a Ratzinger. No, una cosa, un breve flash invece per tornare all'attualità del 2012. perché appunto nel 2005 ci domandavamo, no, che Papa sarebbe stato, e sicuramente l'elezione di Ratzinger non è stata una bella sorpresa per noi progressisti, per chi comunque voleva un Papa aperto. Ed effettivamente devo dire i primi 7 anni del pontificato di Ratzinger hanno confermato i timori, cioè quello di una Chiesa comunque un po' ripiegata su se stessa. Il fatto che Ratzinger abbia dialogato in questi primi 7 anni soprattutto con i lefebvriani, cioè con gli estremisti appunto conservatori, non è stato un bel segnale. La Chiesa ha perso molti consensi, come dire, ha perso molto amore da parte del... Sicuramente la Chiesa di oggi è meno popolare di quella di Wojtyła. Ma ci sono 3 segnali, secondo me, importantissimi invece che il Papa ha lanciato adesso, proprio in questi ultimi giorni, e quindi vale la pena di dire.
Perché sapeva che avremmo fatto la replica.
Sì, forse sapeva che avremmo fatto. Veramente bellissimi, e che danno, secondo me, un segnale di una Chiesa invece forse che, dopo essere stata arroccata per 7 anni, si sta cominciando a muovere in modo, direi, davvero, ad aprirsi davvero tanto. Il primo è... adesso non per essere autoreferenziali, ma io credo lo sia davvero l'elezione di Vincenzo Paglia, la nomina di Paglia a cardinale e a prefetto della famiglia, perché comunque un vescovo che è considerato comunque un vescovo molto progressista, che finora è stato tenuto a Terni forse proprio per questo, perché anche Sant'Egidio in generale, insomma, sappiamo anche delle posizioni, anche a livello dottrinale, perché sappiamo che sul dialogo interreligioso, per esempio, Ratzinger non è minimamente in linea con Paglia, infatti non a caso non l'hanno messo in Vaticano al dialogo, ma alla famiglia, che è un tema un po' meno pericoloso, perché lì si può dire poco, sai, insomma, sul dialogo ci sono dei dubbi, perché lo stesso Wojtyła aveva una posizione un po' diversa, molto diversa da Ratzinger. Sulla famiglia si sa quello che dice la Chiesa, c'è poco da andare fuori, però comunque un vescovo come Paglia che diventa ministro vaticano, secondo me, è un segnale di apertura forte da parte del Papa. Il secondo, ancora più rivoluzionario, che ha seguito di pochi giorni la nomina di Paglia, è stato la beatificazione di Don Pino Puglisi, che sarà fatta probabilmente
della
a settembre.
Mafia.
Il primo prete ucciso dalla mafia a diventare beato. Il primo martire, come dire, non martire classico, no? Che diventa beato. Chissà se adesso ci sarà spazio anche per Oscar Romero. Sicuramente Puglisi è meno pericoloso da un punto di vista politico di Romero, quindi ci sarà da aspettare ancora per Romero. Però insomma è stato veramente...
Romero presuppone anche un certo così una certa compromettersi a livello internazionale,
esatto,
cosa che Puglisi
esatto.
invece non c'è.
Però è un segnale veramente, veramente forte, perché non è un martire ucciso come è successo con altri, da estremisti religiosi o da un governo ateo o altro. È ucciso dalla mafia, cioè da un'organizzazione criminale che si proclama cristiana. Finora i mafiosi sono sempre stati paradossalmente dei bravi cristiani. Con questo atto si condanna finalmente la Chiesa, che tanti compromessi purtroppo fino ad oggi aveva avuto con la mafia, finalmente prende una parola decisa contro la mafia e dice no, la mafia è anticristiana. Ricordiamo che non stiamo parlando di cose lontane. Lo stesso Pino Puglisi, tra l'altro, nel nuovo numero di adesso che uscirà quest'estate, dedicato proprio alla mafia, si parla proprio di Don Pino Puglisi e si dice di come in realtà dopo la morte lo stesso Puglisi sia stato emarginato in qualche modo dalla Chiesa. Il parroco che l'ha sostituito disse, questo ce l'ha raccontato anche qui in radio, ti ricordi Francesco, il suo collaboratore, un suo amico Pino Martinez, ospite di 2 puntate di Adesso in Onda, ci raccontò proprio qui ad Adesso in Onda che il successore di Puglisi disse dobbiamo toglierci questo sangue di dosso, dobbiamo calmarci il sangue, no? Cioè cercò di far dimenticare la memoria di Don Pino Puglisi. Il film su Don Pino Puglisi non è stato girato nella sua parrocchia perché non lo volevano.
Quello con Zingaretti
non è stato girato a Brancaccio perché a Brancaccio ancora è stato difficile fino ad oggi anche dedicare vie e piazze a Pino Puglisi. Il fatto che il Papa lo nomina beato, lo crea beato, è veramente uno scossone forte. Terza nomina rivoluzionaria, devo dire, che ancora più, secondo me, della beatificazione di Puglisi, e questa è proprio notizia di 2 giorni fa, è la sostituzione alla Congregazione per la Dottrina della Fede di Levada con Müller. Non fare battute,
no, io,
perché
no,
già
no.
ti vedevo che Müller,
no,
già stavi
no.
per dire fate l'amore con il sapore.
No,
ma...
mi leggi
conoscendoti,
ma no, assolutamente.
Allora, chi è Müller? Levada, sappiamo che diciamo ha sostituito Ratzinger alla Congregazione per la Dottrina della Fede e non ha fatto nulla per 7 anni sostanzialmente. è stato normale.
Ma poi sono io che faccio le battute.
È stato molto accentratore. No, ma questo nessuno. Cioè, diciamo che a parte Bertone non ci sono state grosse personalità che si sono sviluppate in Vaticano sotto il pontificato di Ratzinger, perché Ratzinger è stato molto accentratore rispetto invece a Wojtyła, che aveva delegato molto. Quindi Levada non ha fatto nulla in questi 7 anni. Chi è stato chiamato? Ed era una figura un po' anche non praticamente significativa,
scialba,
era un vescovo americano.
Un po' scialba.
Sì, abbastanza scialba. Ora arriva un tedesco, Müller appunto, vescovo di Ratisbona. Non so se ti dice qualcosa Ratisbona, è il vescovo che ospitò Ratzinger in quella famosa conferenza che fece arrabbiare i musulmani, no? Il discorso di Ratisbona. Quindi un tedesco come Ratzinger. Uno direbbe, vabbè, quindi sarà un discepolo di Ratzinger.
Una persona di cui si fida.
Esatto. Eppure non è, si ne fiderà perché essendo tedesco lo conoscerà bene, eppure non è affatto un ratzingeriano Müller, anzi è un discepolo di Karl Lehmann. Chi è Lehmann? Io qui lo citavo in questo articolo. Anche per questo tra i papabili non ci sono i leader della corrente progressista, come Carlo Maria Martini e Karl Lehmann, ma anche tra i conservatori non ci sono molti papabili. L'unico è lui, Josef Ratzinger, il grande inquisitore. L'unico che si è eletto non ci si riserverebbe nessuna sorpresa. Cioè Lehmann era il grande avversario di Ratzinger. Ratzinger era il capo dei conservatori.
Quindi praticamente Ratzinger, per farla breve, ha scelto un discepolo di un suo avversario.
Di un suo avversario, del suo grande avversario tedesco. Non solo, ma c'è di più. Perché questo Müller, oltre ad essere in qualche modo un discepolo di Lehmann, è stato anche allievo e ha fatto ha scritto un libro con Gustavo Gutierrez. Ora, hai più
sto un po' perdendo tutti
sì, giustamente, nomi. Così come i nostri ascoltatori, probabilmente Gutierrez non dirà nulla come nome, ma se io vi dico che Gutierrez è il fondatore della teologia della liberazione, forse qualcosa in più vi dice. La teologia della liberazione è stato il più importante movimento teologico del Novecento, importante perché si è legato anche alla politica. Sostanzialmente i teologi della liberazione sono quelli che hanno teorizzato la rivoluzione cristiana, quindi hanno in qualche modo legittimato la rivoluzione in Sud America, hanno detto che i poveri, gli oppressi hanno diritto a ribellarsi contro i dittatori, sappiamo tutte queste dittature fasciste che c'erano in Sud America. Lo stesso Romero non è mai stato un teologo della liberazione, perché lui era uno pratico, diciamo, però in qualche modo si inserisce all'interno in quel movimento di vescovi che stavano dalla parte del popolo e che hanno sfidato e hanno anche pagato con la vita le loro schierarsi a favore
allora
degli
perché
ultimi.
Ha scelto questo mio
la teologia della liberazione è stata la super condannata da Wojtyła e per mezzo di Ratzinger, cioè Ratzinger è stato il più grande nemico della teologia della liberazione che ha scomunicato in qualche modo, ha delegittimato comunque.
E poi invece?
Il fatto che adesso lui, Ratzinger nomini prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, cioè dà l'incarico di vigilare sulla dottrina colui che in qualche modo ha, non dico sponsorizzato, anzi, però sicuramente è legato profondamente a questa teologia. È il paradosso, no? Cioè Ratzinger che in qualche modo, lui che è quella che l'ha condannata, chiama a sostituirlo, a sostituire se stesso, uno che invece in qualche modo l'ha, non dico l'ha sostenuta, però sicuramente l'ha studiata con benevolenza. Insomma, ha scritto un libro col fondatore della teologia della liberazione.
Aperture.
Insomma, direi che un'apertura rivoluzionaria, perché fatta da Ratzinger in quel settore addirittura, e ripeto, uno che ha scritto un libro insieme al fondatore della teologia della liberazione, quindi è una notizia bellissima per me, perché significa che Ratzinger forse ha capito che bisogna comunque aprire un po' le porte, che forse c'è un'aria. Ecco, non so se è legato al fatto che agli scandali in Vaticano. Secondo me Ratzinger ha capito che si respira un'ariaccia in Vaticano e che forse è ora di far entrare un po' di vento. E Ratzinger è un grande comunque teologo e non è uno stupido, insomma, è una persona,
insomma,
che
è come se Berlusconi chiamasse Vendola a fare il suo braccio destro, insomma, una cosa del genere.
E beh,
ti piace come
me
paragone?
Piace. Quindi adesso, tornando questi ultimi minuti a Giovanni Paolo II, tu mi stavi dicendo qualcosa prima?
No, vuoi c'è qualcosa da leggere, sì, a proposito di Papa Wojtyła e dei suoi funerali di 7 anni fa. Tu hai scritto in occasione del funerale appunto di Giovanni Paolo II, non vedere ma esserci, questa è la parola d'ordine delle 300.000 persone presenti intorno a Piazza San Pietro per il funerale di Papa Wojtyła. La maggior parte del milione di fedeli giunti per le esequie, infatti, ha guardato il funerale su sui maxi schermi collocati in ben 25 piazze della città, ma i 300.000 che hanno seguito la lunga cerimonia in Via della Conciliazione in realtà non hanno sentito e visto quasi niente. Da Castel Sant'Angelo, diventato quasi un'altra Tor Vergata, con tende, materassini e centinaia di gioni accampati ovunque, non si distingue che il rosso del vestito dei cardinali. Con un po' di impegno si riesce a scorgere la bara, ma nulla dei movimenti, dei rituali e della celebrazione. Ma come detto, non importa. E poi continui, insomma, a raccontare per quasi tre pagine dal Giornale dell'Umbria, lo ricordo, dell'epoca, questi funerali molto emozionanti, anche devo dire, e commoventi di Giovanni Paolo II.
Io qui ritrovo alcune frasi, io dicevo anche, ipotizzavo anche sui nomi, no? Dicevo, è inutile fare pronostici, sarebbe anche stupido, così come non ha senso fare previsioni sul nome. Giovanni Paolo III sembrerebbe bello e tutto sommato abbastanza scontato, ma in sé non significherebbe nulla, basti pensare alla differenza che ci fu tra i primi due che hanno portato questo nome. Qualche timore, lo confessiamo, ce lo indurrebbe un Pio XIII, un Celestino VI sarebbe rivoluzionario, confessiamo che ci piacerebbe. In realtà poi ci ha sorpreso, perché un Benedetto XVI non ce l'aspettavamo.
Avrebbe fatto il gran rifiuto anche lui, forse Celestino VI, chissà.
Appunto. Poi vabbè, si parlava appunto di Claudio Hume, che poteva essere paladino degli operai. Ecco, lui sarebbe stato un papa rivoluzionario, ma anche, ripeto, l'attuale prefetto è sicuramente una figura interessante. Poi qui vedo ancora il funerale, sempre parlando della morte di Giovanni Paolo II, qui avevo scritto un articolo che si chiama Il Pasto degli Avvoltoi. È stata una morte esibita, scrive Gaspare.
I titoli te li sogni di notte.
Sì. Scrive Gaspare Midei sul Corriere della Sera di sabato 2 aprile. Ecco, questo è stato interessante. Giovanni Paolo II morì il 3 aprile o il 4, non ricordo adesso. Il 3 mi sembra.
Il 3.
E Gaspare Midei sul Corriere della Sera di sabato 2 aprile scrisse: è stata una morte esibita. E io dico: è stata. Ma eppure Giovanni Paolo II non è ancora morto. Pazienza, risponderebbe il cronista. D'altra parte, di questi tempi bisogna stare sulla notizia, anche se la notizia è falsa.
Anticiparla addirittura.
Meglio commentare qualcosa che non è ancora successo, piuttosto che rischiare di rimanere indietro anche solo di poche ore. Sarà forse l'effetto della televisione, di internet, di un mondo che tutto consuma e che necessita di proporre sempre qualcosa di nuovo, di fresco. E chi se ne importa se il fresco è già marcio? Venerdì pomeriggio, l'ossessione di tutti i giornalisti italiani. Questo articolo l'ho scritto proprio mentre ancora non era ancora morto Giovanni Paolo II. Venerdì pomeriggio l'ossessione di tutti i giornalisti italiani era che tempo usare, che parole usare, anche per i brevi di cronaca provinciale. Mettiamo aggravato o morto? Perché magari quando esce il giornale è già morto. Ma oltre alla mancanza di buon gusto, la stampa in questi giorni sta dimostrando anche la mancanza di creatività. Quattro i titoli usati da praticamente tutti i quotidiani italiani. L'agonia del Papa, la passione del Papa, la via crucis del Papa, l'ultimo viaggio del Papa.
E beh, voi giornalisti siete molto fantasiosi.
E i settimanali sono lì che preparano numeri speciali. Ma se non si sbriga a morire, stanno pensando, come lo chiudiamo il giornale? Una volta si scriveva al momento di andare in stampa, adesso no, non si può, bisogna prevedere il futuro. Ci si prova, qualcuno ci riesce, qualcuno no. È accaduto anche per la reazione di Bush. Manifesto e Foglio hanno azzardato, no? Ti ricordi? Uno ha fatto una figuraccia, l'altro ancora vanta lo scoop, perché il Foglio scrisse che era stato eletto Bush, anche se ancora non era stato eletto. Il Manifesto scrisse che era stato eletto Kerry. E hanno la stampa invece sabato ha titolato Giovanni Paolo II 1978-2005, evidentemente pensando, seppure non dovesse morire durante la notte,
una settimana è morto.
Comunque prima della fine dell'anno se deciderà a morire, no? Così non mi sbaglio. Sì, perché la lunga agonia di Giovanni Paolo II, tutto sommato, la stampa l'ha spiazzata. Tutti i grandi quotidiani aspettavano da anni la morte del pontefice, avevano preparato pagine su pagine di coccodrilli e non vedevano l'ora di usarle, ma nessuno si aspettava che il pontefice ci mettesse così tanto. Non c'è niente di più snervante e al tempo stesso di eccitante per un giornalista che fare dirette televisive di 40 ore aspettando una notizia che deve arrivare, che arriverà, ma che non arriva.
Abbiamo finito, Arnaldo.
Si parte con le celebrazioni della vita del pontificato, si continua con le riflessioni sulla morte cristiana, poi arrivano le previsioni su ciò che sarà dopo, si chiedono commenti a chiunque, ma soprattutto si inventano notizie, perché tra un bollettino medico e l'altro qualcosa bisognerà pure dire. Così si inseguono indiscrezioni, le notizie non confermate e poi negate. Il Papa è già entrato, è uscito, questo scrivevo mentre ancora il Papa è già entrato e uscito dal coma due volte ed è morto una volta, mentre ancora era cosciente e lucido. Sul TG3 la giornalista diceva allarmata all'inviato in piazza San Pietro: abbiamo visto che è stata chiusa una porta di bronzo della Basilica. Che cosa significa che è stata chiusa la porta di bronzo della Basilica? Che è ora di chiusura. la cinica domanda che il 1 aprile le redazioni allestite i grandi speciali si ponevano era: e se non muore oggi, domani che scriviamo? Sì, perché non è che si possono ripubblicare sempre le stesse commemorazioni per una settimana come fa la Rai, che sono 3 giorni che manda in onda sempre lo stesso documentario. Intanto, sotto la sempre meno velata ipocrisia con cui la parola speranza indica una guarigione del pontefice, emergono gli avvoltoi che da troppo tempo aspettavano il lauto pasto. In effetti, se è vero che non c'è stato Papa nella storia celebrato in vita come Giovanni Paolo II, è vero anche che non era mai successo che i giornali iniziassero il nuovo conclave con una decina d'anni d'anticipo, tanto da far commentare al segretario Givish che la maggior parte dei giornalisti che volevano commentare la morte del Papa sono morti prima di lui. Questa, tra l'altro, l'ha copiata un po' Andreotti, che lo diceva sempre. Salto qualche passaggio, visto che abbiamo fretta.
No, abbiamo 30 secondi, non allora, fretta, proprio a rotta di collo.
Allora, l'ultimo Papa che si è rimesso sul terzo è stato Celestino V, eccetera, eccetera. Volevo dire soltanto di Vespa, che era cominciata male l'avventura di Bruno Vespa nella fine del pontificato di Wojtyła. Il 31 marzo, mentre tutte le televisioni, a partire da Rai 3, annunciavano l'aggravamento delle condizioni del Papa, Rai 1 continuava a mandare in onda imperturbabile la puntata registrata di Porta a Porta con lo one man show di Silvio Berlusconi. Se dopo un'ora di trasmissione sono comparse le scritte che avvertivano che la puntata era registrata, solo dopo un'altra ora ne comparivano altre in cui si diceva che del Papa si sarebbe parlato nel telegiornale. Una figuraccia sicuramente la puntata con Silvio Berlusconi per Vespa. E adesso Vespa sarebbe disposto a fare anche 24 ore di diretta pur di non perdere la notizia. Lui che ha intervistato Wojtyła quando era cardinale, lui che ha annunciato le elezioni, lui che ha ricevuto una telefonata in diretta dallo stesso Papa, proprio a porta, lui che ormai è il detentore assoluto dell'informazione Rai, ha dato nel suo talk show tutte le notizie più importanti degli ultimi anni, eccetera, eccetera.
Abbiamo finito, dai.
La diretta sta finendo, comunque alla fine ce l'ha fatta ovviamente, è rimasto lì incollato finché non è morto il Papa, lui è rimasto incollato in diretta. Bene, allora
grazie
a tutti,
estate.
Questa puntata comunque finalmente, adesso che l'abbiamo registrata, la potete riascoltare. Insieme a tutto, la settimana prossima, quindi alle 10, ascolteremo
il conclave
proprio dal 2005
grazie.
E noi ci rivediamo.
Buona estate a tutti, arrivederci.
Ciao a tutti. Ciao.